www.redigio.it e la storia continua. www.redigio.it e la storia continua. A tavola con i galli della Cisalpina. I dati dell'archeologia sull'alimentazione nell'età del ferro. Tramandano che un tempo i galli, circondati dalle Alpi come da un muro inespugnabile, ebbero questa motivazione di riversarsi in Italia la prima volta. Poiché un certo Elicone della tribù degli Elvezi, dopo aver dimorato a Roma per esercitare il mestiere di fabbro, ritornando nella propria terra avrebbe portato con sé fichi, uva passa, olio e vino. Ma bisogna quindi perdonarli se decisero di procurarsi questi beni anche con la guerra. E così scrisse Plinio il Vecchio. La ricostruzione dell'alimentazione delle popolazioni antiche può basarsi su due grandi categorie di fonti. Da un lato le testimonianze scritte che riferiscono usi e costumi a proposito delle coltivazioni, dei modi di stare a tavola o dei cibi, o nel caso della cucina d'età romana, ma anche vere e proprie ricette. Dall'altro, le testimonianze archeologiche, che consistono soprattutto in vasellame e strumenti da cucina, rinvenuti nei loro siti di uso, ovvero ambienti domestici o in deposizione secondaria accanto ai defunti come parte del corredo, e più di rado per la difficoltà di conservazione della materia organica, ma in resti di pasto. Il quadro della Gallia Cisalpina, nello specifico, annovera solo scarni riferimenti letterari, in opere di autori di cultura greca o romana, che tramandano una visione mediata di una cultura, quella appunto gallica, che era sentita come lontana e per certi versi anche ostile. Significativamente, tuttavia, il cibo viene visto dalle medesime fonti come la motivazione principe dell'incontro-scontro tra la civiltà mediterranea e quella dei Galli, come ben esemplifica il passo di Plinio il Vecchio che ho appena riportato. A colmare le lacune delle fonti scritte giungono le testimonianze archeologiche e la ricostruzione proposta in seguito si basa dunque sulle poche fonti scritte e attinge invece più ampiamente alla documentazione archeologica, con particolare riferimento ai territori abitati dagli Insubri e i Leponsi o Leponzi, corrispondente al cuore della regione che i Romani definirono Transpadana e che attualmente comprende la Lombardia e il Piemonte orientale. Thank you. www.gallizo.it e la storia continua. A tavola con i galli della Cisalpina. I cereali. A partire dal Neolitico, quando l'uomo avviò la pratica agricola e la vita sedentaria, i cereali rappresentarono la base dell'alimentazione. Le specie coltivate in Europa furono principalmente l'orzo, il grano, la spelta e il farro, affiancati nelle regioni più settentrionali da segale e avena, più adatti al clima rigido, ma anche da granaglie oggi non più usate in cucina, quali il miglio e il panico. In questo quadro è rispecchiato, per l'età del ferro e l'areale gallico cisalpino, dall'informazione offerta da Polibio, che dice: c'è in quei luoghi una grande abbondanza di grano, di miglio e di panico, c'è una produzione copiosissima, e lo scrive nelle sue storie. I dati restituiti dalle analisi per l'area celtica con centro europea mostrano una consistenza presenza di orzo, inadatto però alla panificazione, e con esso potevano essere prodotte zuppe e polente. Per la panificazione erano invece coltivati il farro, spelta, frumento e, con meno diffusione, avena e segale. I cereali potevano dunque essere consumati sia come componenti di minestre, sia ridotti in farina, come base per le polente, pultes, secondo la definizione latina, che troveremo nel ricettario d'età romana, a descrivere un preparato tipico della tavola alpina e padana e per la panificazione. Il processo di molitura, indispensabile premessa alla panificazione, è documentato in archeologia dal ritrovamento di macine che nell'età del ferro compaiono sia nella forma di piani in pietra su quali il grano veniva frantumato mediante pressione con un ciotolo e sagomato, sia nella seconda età del ferro, in particolare nella forma di macine rotatorie manuali. Non è inconsueto che il territorio in esame, per il territorio, il ritrovamento di macine in contesti funerari dell'età del ferro, quali la necropoli di Pombia, che ha restituito pietre da molitura del tipo semplice, o la necropoli di Dormeletto, dove la sepoltura 102 ha restituito una mola integra e frammenti di altre relativi ad almeno due diverse macine. La mola integra conserva anche il foro di innesto del manubrio in legno con cui era fatta ruotare. Per quanto riguarda le tecniche di panificazione, l'analisi delle terre di erogo in necropoli dell'età del ferro, laddove realizzate come a Castelletto Ticino, Dormeletto, Cerrione o Arsago Seprio, hanno rivelato la presenza di frammenti di pani o focacce gettati sul fuoco come offerte per il defunto o consumati nel banchetto funebre, nei quali il processo di lievitazione appare limitato. La cottura dei pani avveniva in veri e propri piccoli forni a legna realizzati in argilla, di cui si sono trovate testimonianze di insediamenti fino dall'età del ferro, per i quali si ipotizza un uso comunitario da parte di più famiglie del villaggio. In ambito domestico, invece, potevano essere adottate anche tecniche di cottura più semplici, direttamente sulle braccia del focolare, ed era nota, almeno in alcune aree alpine, anche la cottura del pane e delle focacce sub testu, ovvero sotto recipienti di coccio capovolti, che venivano posti direttamente sulle braccia del focolare. In ambito di necropoli d'età romana è documentata la presenza di forni comuni per la cottura di pani e focacce da donare ai defunti. Non sappiamo se questo dato possa essere riferito anche alle epoche precedenti, sebbene vi sia una diffusione notevole del dono funerario del pane, ma già fin dall'età del ferro. www.resigio.it e la storia continua. A tavola con i galli della Cisalpina. Legumi, verdure e frutti. Le analisi palinologiche, cioè quelle effettuate sui pollini presenti nelle terre in stratificazione archeologica, mostrano nell'età dei metalli l'accentuarsi di specie coltivate, che attestano, accanto alla prevalente cerealicoltura, la coltivazione di leguminose, le Fabaceae, e piante erbacee commestibili, Apiaceae, quali finocchio, prezzemolo, levistico, carota e pastinaca. Per quanto riguarda i legumi, erano certamente presenti nella dieta dei galli cisalpini le fave, piselli, veccia e lenticchie, tra fagioli, i soli fagioli dall'occhio, gli unici autoctoni presenti fin dall'antichità in Europa, e anche le erbe selvatiche entravano ad arricchire sapori di farinate e minestre. Parimenti, frutta spontanea, bacche, mele, noci e nocciole integravano una dieta che per il resto era a forte base proteica con carne, latte e burro. Tra i frutti meritano una particolare citazione le nocciole Corylus avellana, per il loro frequente rinvenimento in contesti archeologici dell'età del ferro. Nell'ambito della cultura di gola secca compaiono tra le più frequenti offerte bruciate nei roghi funebri, ad esempio nella necropoli di Via del Maneggio a Castelletto Ticino, e ne ha restituite alcune centinaia. La presenza di nocciole continua a essere documentata anche nella tarda età del ferro. Citiamo ad esempio la loro frequente deposizione sui roghi funebri di Cerione, una sepoltura di Garlasco, Madonna delle Bozzole, ove nella ciotola cinerario erano presenti, tra le fibule di bronzo, due nocciole e una noce, e diverse sepolture delle necropoli di Ornavasso che contenevano alcune nocciole in recipienti del corredo dei defunti, in quel caso inumati. La comparsa della noce è da attribuirsi ai contatti commerciali con etruschi e romani, poiché provenienti dall'Italia centrale. Caratterizza il territorio cisalpino solo a tarda età del ferro, per poi avere diffusione significativa in campo culturale in età romana. Dalle nocciole è stato probabilmente ricavato in Cisalpina anche il primo olio vegetale e ne è stato ipotizzato anche il trattamento per la produzione di una pasta alimentare a lunga conservazione, grazie anche alla componente oleosa antenata delle creme dolci e spalmabili. Merita una citazione il consumo, attestato dall'archeologia, di frutti particolari, quali la bacca della rosa canina, che compare come offerta funebre carbonizzata in due sepolture dalla tarda età del ferro di Arsago Seprio. Mentre tra i frutti freschi di comune consumo vanno annoverate sia le bacche selvatiche, raccolte fin dalla preistoria, il corniolo, more, fragole, lamponi, sia i frutti che potevano essere oggetto di coltivazioni, quali l'uva, le mele, pere, prugne, sorbe e fichi. L'uva in particolare è sovente presente tra le offerte alimentari nelle sepolture della prima fase nella necropoli di Cerione, in associazione con le nocciole, tanto da indurre a ipotizzare che tale accostamento fosse tipico della ritualità funeraria. Per quanto riguarda i fichi, si dispone di un'interessante testimonianza archeologica in ambito piemontese, che sebbene in età romana potrebbe riflettere usi già avviati dalle popolazioni preromane. Nella necropoli di Pollentia, che sarebbe Pollenzo Cuneo, una sepoltura a cremazione del primo secolo d.C. ha restituito una notevole quantità di fichi con forma schiacciata, attribuita al processo di essiccazione. www.resigio.it e la storia continua. A tavola con i galli della Cisalpina, le carni e i salumi. I topoi letterari degli autori classici, topoi sono luoghi comuni, ci restituiscono l'immagine dei galli come particolarmente dediti al consumo di carne. Si può a questo fine richiamare il passo di Polibio, in cui le loro abitudini quotidiane vengono così descritte. Dormivano sui letti di paglia, mangiavano solo carne e non esercitavano altro mestiere che la guerra e l'agricoltura. L'avere di ciascuno consisteva in bestiame e oro, poiché erano le sole cose che potevano portare con loro. Anche Strabone sostiene che l'alimentazione dei galli consiste in latte e vari tipi di carne, soprattutto quella di maiale, fresca e salata. L'importanza della carne nella dieta gallica è confermata dagli abbondanti ritrovamenti di ossa di animali negli insediamenti celtici transalpini, tra i quali le specie più largamente rappresentate sono i suini e i bovini, sebbene tra le specie allevate dovessero trovarsi anche caprovini e pollame. Di quest'ultimo la diffusione viene attribuita alle popolazioni galliche, mentre Plinio il Vecchio rammenta che buone oche si importavano a Roma dai paesi celtici, in particolare dalla tribù dei Morini della Gallia Belgica, importazione che era accompagnata fin da allora dalla produzione di foie gras, di cui non si conoscono gli ideatori, ma che potrebbe essere ragionevolmente pure derivare dai territori gallici, dove tuttora vanta una consolidata tradizione. Il passo di Plinio riferisce: più saggi furono i nostri antichi a riconoscere le oche per la bontà del loro fegato, e quelle che vengono ingrassate l'organo cresce in modo enorme, e una volta tolto dall'animale continua a ingrossare se immerso in latte e miele. Desta meraviglia in questo volatile il fatto di giungere a piedi perfino a Roma dal territorio dei Morini. Il dato di una dieta prevalentemente carnea proviene anche dalle analisi paleonutrizionali condotte sui resti osseri della necropoli di Castelletto Ticino, via Maneggio, che hanno evidenziato l'apporto preponderante di proteine di origine animale, carne rossa, cui si affiancavano anche i cibi proteici diversi, quali frutta secca, legumi, crostacei, come i gamberi di acqua dolce, anticamente così diffusi nelle acque interne da costituire una risorsa alimentare non trascurabile. La preponderanza di ossa suine tra i resti di pasto trova ancora una volta conforto nei riferimenti di storici e di geografi greci e romani. Polibio infatti riferisce che la quantità di ghiande che proviene dai querceti la si può dedurre in modo particolare da quanto segue. La quasi totalità della fornitura dei moltissimi capi di bestiame suino macellati in Italia per gli approvvigionamenti privati e degli eserciti viene da loro, dalle loro pianure. Nonostante Strabone affermi che i suini presso i galli scorazzassero liberamente a branchi per le campagne e spiccassero per le loro grandi dimensioni, rapidità e forza, sicché per gli stranieri e persino per i lupi era pericoloso avvicinarli. E l'analisi dei resti osseri in numerosi siti ha mostrato suini domestici di piccola taglia, più grande invece quella dei suini selvatici, i cinghiali, che proprio per questo possono essere distinti con le analisi. Accanto al maiale da allevamento, è infatti da ricordare il consumo della carne di cinghiale, animale sacrificale per eccellenza, ma caricato di valenze simboliche e totemiche, poiché è associato alla principale divinità gallica, il dio Lug Mercurio, rappresentato in piccoli simulacri, e sulle spade dei guerrieri insubri come simbolo di forza e potenza. Potenza divina, che poteva essere assorbita attraverso il consumo delle sue carni. Il consumo della carne in generale, e quella di cinghiale in particolare, rifletteva il carattere guerriero della società gallica, come Diodoro Siculo, storico del I secolo a.C., che lascia traperare nel passo a cui riferisce che ai guerrieri più valorosi si rende onore offrendo i migliori pezzi di carne. E Posidonio lo attesta ancora più efficacemente riportando particolari usanze nella spartizione della carne cinghiale. Nei tempi antichi c'era l'usanza che, quando era servito in tavola un cosciotto di cinghiale, il più valoroso se lo prendeva. E se qualcun altro lo reclamava, i due incominciavano a combattere finché uno di essi fosse morto. E quanto alle modalità di preparazione, l'archeologia offre vari indizi utili a indicare la cottura su spiedi o griglie come quella preferenziale, come peraltro riferito anche da Posidonio. Il loro nutrimento comprende molta carne bollita nell'acqua e grigliata sulla brace e con degli spiedi. Ritrovamenti di questi strumenti sono infatti piuttosto frequenti nel territorio gallico cisalpino. A Ornavasso, Verbania, la tomba SB7 di Guerriero del II secolo a.C. ha restituito una bellissima griglia. Mentre nella necropoli di Oleggio, Novara, si annoverano diversi spiedi, in genere sempre parte del corredo di guerrieri, connotati anche dalle armi spada e lancia, e da un lungo coltello indicato in letteratura archeologica come coltellaccio, che potrebbe essere un riferimento specifico al rituale di macellazione e taglio di carni, che come si è visto aveva grande importanza nel banchetto gallico. Il consumo, infine, avveniva nella maniera più semplice, che veniva tratteggiata da Posidonio. Mangiano la loro carne come leoni, prendendo interi pezzi con entrambe le mani e addentandoli, e se non riescono a strappare qualche pezzo, lo tagliano con il pugnale che tengono in un apposito fodero. Il pugnale, cui fa riferimento lo storico greco del II secolo, potrebbe proprio trovare identificazione con i coltellacci di cui sono sovente dotate i corredi dei guerrieri. Le fonti storiche d'età romana, a partire dal passo di Polibio già riportato, cui sono da aggiungere delle annotazioni di Catone, Columella e Ovidio, e attestano come la gran parte delle esportazioni di carne suina dalla Gallia Cisalpina avvenisse sotto forma di insaccati, ovvero cosce di maiale salate, prosciutti definiti in latino perna o salami o salsicce. L'industria del prosciutto delle carni salate, principalmente di suino, era fiorentissima fin dall'età del ferro, e teneva in vita flussi commerciali importanti, diretti verso il centro-sud dell'Italia e in particolare a Roma, per l'approvvigionamento del mercato cittadino e degli eserciti. Scavi archeologici dell'età del ferro nella pianura padana, quali l'insediamento del Forcello di Bagnolo, San Vito, Mantova, che era un avamposto commerciale etrusco in terra gallica e documentano ossi di suini con tracce di macellazione, che vengono a confermare quanto ampiamente noto dalle fonti scritte. www.redigio.it e la storia continua.